La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, buonasera, sono le 18.07, questa è come sempre la settima ossessione, il programma del mercoledì pomeriggio di Nova Radio. Siamo arrivati alla puntata numero 11 e come sempre vi abbiamo preparato una puntata ricca di eventi. Vi dico subito che nell'ultima parte della nostra trasmissione sarà nostra ospite la regista Susanna Nicchiarelli, che sarà con noi in collegamento telefonico per parlarci del suo ultimo lavoro intitolato Chiara, sulla vita di Santa Chiara, che esce proprio oggi al cinema. Ma noi come sempre apriamo la nostra trasmissione con le novità tra cinema e piattaforma. Ci teniamo invece appunto sulle piattaforme streaming, però prima vado a salutare la nostra ospite che è Martina Morin. Buonasera Martina, ben trovata.
Ciao a tutti, buonasera.
No, ma non ti ho mai sentita così bene al telefono Martina, che bella, che meraviglia.
Ci stiamo evolvendo,
la tecnologia evolve anche in quel di Roma. Bene, sono molto contento. Allora, cara Martina, io ti ho chiamato qui nella nostra trasmissione perché vorrei parlare con te di questo nuovo adattamento di uno dei romanzi più celebri del Novecento, che è L'amante di Lady Chatterley, che ha avuto un altro adattamento appunto cinematografico che da qualche giorno è uscito su Netflix. E come l'hai trovato, prima cosa?
Guarda, sono, come del resto tutte le volte che mi inviti in trasmissione, sono molto contrariata perché ci sono sempre degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. In realtà me l'hai insegnato tu a non condannare completamente o non elogiare completamente un'opera, e anche in questo caso insomma ci sono degli alti e dei bassi. Inizierei col dire che non è il primo, come hai già detto tu, riadattamento cinematografico. Siamo addirittura all'ottava volta che il romanzo viene trasposto sul grande o piccolo schermo che sia, anzi credo che sia la prima volta sul piccolo schermo, insomma in streaming, e le altre volte sempre al cinema. Quindi bisogna tener conto, quando diciamo si lavora con un prodotto che in qualche modo è già stato rivisitato in altri casi, sostanzialmente, che c'è bisogno di sempre avere una prospettiva diversa, un occhio diverso, di aggiungere qualcosa che magari nella trasposizione precedente era sostanzialmente non c'era, non era presente. Quindi partiamo da questo presupposto, posto che tutte le opere, tutti i rifacimenti fanno sempre un po' i conti con le versioni precedenti, e a mio avviso io ne ho vista solo una delle otto precedenti, che è tra l'altro l'ultima, quella del 2015, in cui il guardia caccia Oliver era interpretato da Richard Madden. E non credo che abbia aggiunto
Richard Madden del Trono di Spade.
Del Trono di Spade, sì, non l'ho specificato, ecco. Perché insomma
dice talmente famoso che hanno,
sì, mi son detta è lui, un nome, una garanzia,
esatto.
Per cui insomma non credo che ci sia stata una propensione diversa da parte della regista francese, e un punto di vista diverso. Teniamo in considerazione che, come hai detto tu, uno dei più grandi romanzi del Novecento, che chiaramente ha un focus specifico sulla, diciamo, sui processi interiori della donna, su quanto i sentimenti della donna vengano svalutati, su quanto la figura della donna e i desideri della donna, che siano emotivi, sessuali, di accudimento, vengano trascurati e vengano svalutati. Quindi in linea di massima si mantiene molto coerente sia con le versioni precedenti che con chiaramente il testo di Lawrence. È una storia d'amore che tende sostanzialmente a privilegiare la visione della donna, la donna trascurata dal marito, che non cerca solo un contatto fisico nel guardiacaccia, ma cerca sostanzialmente l'amore. Infatti quasi alla fine del film la badante che accudisce il marito di Connie metterà a tacere le voci, i gossip e i pettegolezzi degli altri dipendenti della tenuta, dicendo che si tratta di una storia d'amore. Quindi quella tra Connie e Oliver è sostanzialmente una storia d'amore. E, per cui in linea di massima questi potrebbero essere un po' i bassi di questa ulteriore rivisitazione. Ho molto apprezzato l'interpretazione di Emma Corrin, anche perché credo che adesso resterà ancora per un po' di tempo ghiacciata, diciamo, nel ruolo di Lady Di, perché
dici?
Lei... Secondo me sì, ma
no,
realtà...
perché essendo andata in onda anche l'ultima stagione di The Crown, forse Elisabeth Debicki non l'ha un po' allontanata, perché Elisabeth Debicki ha fatto la sua porca figura nei panni di Lady Diana.
Ma io non credo che il recasting avvenuto chiaramente per questioni necessità, esattamente, tenda un po' a svincolare Emma Corrin, anche perché è sostanzialmente la prima Lady Di che noi abbiamo visto in The Crown, quindi credo che ancora per un po' resterà sostanzialmente un po' fossilizzata in questo ruolo. E
ci sta anche perché forse è il primo ruolo che l'ha resa forse celebre, diciamo, al grande pubblico.
Mi verrebbe da dire un nome, un personaggio, Kristen Stewart, Bella Swan, quindi in realtà sono cose che nel mondo cinematografico avvengono e sono contenta perché la sua performance è stata abbastanza buona, carica di anche di espressività, perché ci sono molte scene non parlate in cui in realtà a parlare sono le espressioni del volto, la prossemica, i corpi che insomma si uniscono tra di loro. Quindi devo dire che da un punto di vista attoriale sono abbastanza soddisfatta anche delle performance di Jack O'Connell che interpreta Oliver e di Matthew Duquette che interpreta il marito paraplegico. E quindi in linea di massima penso che sia un prodotto, insomma, non da condannare. Io non l'ho preferito molto per la lentezza del racconto. È un racconto molto lento, è un racconto che inciampa un po', ma questo accade spesso quando le sceneggiature non sono originali. Per cui, insomma, per gli amanti della letteratura del Novecento, vedere una trasposizione del genere sul da un punto di vista cinematografico può essere una buona occasione, quindi non mi sento né di sconsigliarlo né di consigliarlo a pieni voti, diciamo. Mi mantengo
ti mantieni
neutrale.
Abbastanza imparziale. No, io l'ho visto questo film, a parte non sono molto propenso, poi per carità io guardo quasi di tutto, però non sono molto propenso alle storie d'amore, ai film romantici eccetera, però io mi ricordo che questo libro io l'ho letto nelle vacanze estive di seconda superiore, che c'era la mia professoressa di italiano alle scuole superiori, ci dà una lista dei grandi classici, no? Da cui scegliere due o tre libri da leggere durante l'estate. Mi ricordo che scesi Cime tempestose e anche L'amante di Lady Chatterley, e quindi appunto io non avevo mai visto un adattamento cinematografico di questo libro di Lawrence, e quindi è stata la prima volta che ho avuto modo di vederlo in immagini, diciamo, quello che poi lessi sul libro ormai più di 20 anni fa. E niente, no, poi volevo aggiungere anche che non si risparmia certo delle scene molto audaci, diciamo così, le scene molto passionali, diciamo in questo senso, quando si incontrano e scoppia la passione appunto tra Connie e Oliver, e ci sono anche dei nudi molto molto espliciti e anche molto ripetuti. E poi volevo sottolineare anche che la critica internazionale ha comunque apprezzato questo nuovo adattamento. La regia, non so se l'avevi detta, è di Laure de Clermont-Tonnerre, che aveva diretto, la regista parigina che aveva diretto il film francese Adèle e l'enigma del faraone, che era prodotto da Luc Besson. Dicevo appunto che l'amante di Lady Chatterley ha il 92% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, che come sapete è sempre questo aggregatore di recensioni, di critiche che arrivano un po' dalle principali testate giornalistiche in giro per il mondo. Martina, siccome abbiamo ancora 2 minuti di tempo, non ti voglio prendere in castagna, sei chiaro, anzi voglio andare su un territorio che so che a te piace molto, che è quello delle premiazioni, dei premi, no? O sbaglio? Non è una cosa,
è un tema che ti appassiona. Sono in un brodo di giuggiole, chiedi tutto.
Lunedì ci saranno le nomination ai Golden Globe. Devo dire che i Golden Globe negli ultimi anni hanno avuto un calo abbastanza, prima di tutto di prestigio, di credibilità. Insomma, la credibilità non è mai stata granché, però insomma, diciamo che anche con il Covid, quello che è successo nell'associazione che gestisce questi premi, che organizza questi premi, c'è stato un po' insomma di confusione, e quindi hanno perso, diciamo, un po' di appeal, un po' di prestigio. Però insomma, diciamo che i Golden Globe sono sempre l'apripista della stagione dei premi. Comincia tutto dai Golden Globe e poi culmina ovviamente a fine febbraio, primi di marzo, adesso non mi ricordo di preciso quando ci sarà, con la notte degli Oscar. Lo scorso anno, insomma, i pronostici, come sai, sono stati ribaltati, perché si era partiti in un modo, poi c'è stata la vittoria di Coda, un po' a sorpresa, forse un po' no alla fine, visto qual era il buzz mediatico intorno a questo film nelle ultime settimane prima degli Academy. Quest'anno, secondo te, quali sono i titoli caldi per i premi più importanti?
Guarda, io sono dell'idea che sostanzialmente agli Academy piacciono da morire i biopic, e lo abbiamo visto sostanzialmente negli ultimi anni. Sono stati premiati per lo più attori e attrici che hanno interpretato ruoli di persone realmente esistite, quindi insomma, in linea di massima, credo che gli Academy si manterranno su questa linea. Penso moltissimo che potrebbe, ad esempio, ora ti faccio diciamo una previsione generale senza entrare nello specifico delle categorie. Ovviamente Marilyn credo che potrebbe avere qualche nomination, credo che non potranno mai escludere Chazelle dopo essersi fermato per un tot di anni, mi pare 4-5, ora non ricordo. Idem con Patate, Inarritu, che ritorna sostanzialmente dopo 8 anni, discorso identico per Aronofsky, sarebbero degli stolti se The Whale non avesse nemmeno una nomination. Noi siamo stati insieme a Venezia, sì, e siamo rimasti molto molto delusi.
Sì, vabbè, le premiazioni di Venezia, come sai, rispecchiano sempre il giudizio di un gruppo molto ristretto di
personalità, sì, e molto elitario.
Sicuramente The Whale prenderà una nomination, io penso quasi scontata, per Brendan Fraser. Non lo so se ne prenderà altre, detto sinceramente, perché la critica americana non è che l'abbia apprezzato moltissimo, non è sempre molto tenera nei confronti di Darren Aronofsky, purtroppo, e anche in questo caso è stata molto fredda. Ora, io non voglio prendere come Bibbia Rotten Tomatoes, sia chiaro, però ha veramente poche recensioni positive di quelle, ho detto tutto.
Io penso che dalla pandemia sostanzialmente stiano ampliando molto i confini dei papabili film da candidare, quindi io credo che ci sarà molta scelta, come ammetto che c'è stato negli ultimi anni, però poi a vincere credo che saranno sempre quei titoli che in linea di massima all'Academy piacciono, che sono anche politically correct, perché qui siamo anche insomma in una grande finestra che ci vede vicini alle minoranze, quindi credo che purtroppo gli Academy strizzino molto l'occhiolino a queste cose, quindi insomma sarà tutto da vedere come al solito, però aspettiamo insomma i Golden Globe, perché come dicevi sono un po' gli apripista generali.
Sì, anche se diciamo lì c'hanno le divisioni tra commedia, dramma, quindi ci saranno tante nomination come al solito,
certo.
E poi anche per le serie televisive i Golden Globe sono molto interessanti da vedere. Va bene Martina, grazie anche per questo straordinario che ti ho chiesto, e niente, quindi a risentirci a una delle prossime puntate.
Va benissimo, grazie a te.
Ciao.
Ciao.
Eccoci qua ancora in onda con la settima ossessione, le 18:26 in diretta come sempre su Nova Radio. Io vado subito a salutare e sono molto contento che sia con noi questo pomeriggio ospite per la prima volta della settima ossessione il critico cinematografico e docente universitario Roy Menarini. Buonasera Roy.
Buonasera, un saluto a tutti, ciao.
Grazie Roy, è un piacere davvero averti qua con noi questo pomeriggio alla settima sessione. Allora Roy, io ti ho scomodato perché, lo dico a chi ci sta ascoltando, qualche giorno fa, poco meno di una settimana fa, è uscita questa attesissima classifica. Ora siamo a dicembre, è tempo di fare classifiche, no? Tutti gli anni si fanno classifiche dei migliori film dell'anno, eccetera. Però questa è una classifica, diciamo, un po' speciale, perché prima di tutto per la sua cadenza, perché viene pubblicata ogni 10 anni, dal 1952 ogni decade esce questa classifica, ed è una classifica molto autorevole perché proviene dal British Film Institute. Però vorrei capire meglio con te, prima di commentare un po', insomma, quelli che sono i film che si sono posizionati nelle posizioni, diciamo, più alte della classifica, come funziona, perché so che tu appunto sei uno tra i 1600, o sbaglio, o sono un po' di più,
1600
critici un po' sparsi in giro per il mondo che votano appunto ogni 10 anni per questa classifica. Prima di tutto voglio sapere se era la prima volta che voti e poi come funziona un po' queste votazioni, che cosa vi viene chiesto, i 10 film o di più?
No, dunque, effettivamente è la prima volta che sono stato incluso tra i votanti, anche perché sono stati decisamente allargati, erano 800 nel 2012, 400 nel 2002, quindi raddoppiano ogni anno, con una differenza rispetto alle edizioni precedenti, cioè credo che già dalla scorsa edizione, sicuramente almeno da questa, bisogna indicare i 10 film preferiti di tutti i tempi, ma senza una gerarchia, quindi uno non mette il numero 1, il numero 2, il numero 3, mette semplicemente un elenco di 10 titoli che egli considera le cose più belle o più interessanti, più importanti a seconda del criterio, che sono uscite nella storia del cinema. A quel punto uno vale uno, quindi ogni punto, ogni film ha un punto, e la redazione di Sight and Sound, che è la rivista che ha inventato, no, questo progetto, deve semplicemente fare dei conti aritmetici, quindi la classifica che viene fuori è meramente aritmetica, ma dovrebbe avere, come dire, l'ambizione di segnalare qualcosa che all'interno di una cosa che comunque è un gioco, evidentemente, qualcosa che riflette il gusto e le competenze di 1600 esperti, che non sono solo critici, sono professori di cinema, archivisti, restauratori di vecchi film, insomma, coprono un po' tutte le professioni della riflessione sul cinema e della cultura cinematografica. Non i registi, che hanno la loro classifica a parte.
È vero, perché poi unitamente a questo è uscita anche le varie top ten di tanti 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 registi. Parliamo invece appunto dei film che sono stati alla fine i più votati, perché c'è una sorpresa nella prima posizione. Allora, andando un po' a ritroso nel tempo, il primo anno che venne fatta la classifica era il 1952, esattamente 70 anni fa, e al primo posto c'era un film italiano, che era Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Poi c'è stato per tante edizioni, diciamo così, di questa classifica, al primo posto Quarto potere di Orson Welles, la penultima, in questo caso nel 2012 ha visto primo La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock, che attualmente si trova invece quest'anno, in quest'annata qua del 2022, nel secondo posto. Al primo posto, un po' a sorpresa, o forse no, questo magari ci aiuterai tu a capirlo, c'è un film intitolato Jean Dillman di Chantal Akerman del 1975. Perché si è arrivati, cioè è un po' sorpresa, oppure tu che sei appunto storico anche del cinema, ti sorprende questa prima posizione, oppure c'era un po' da aspettarsela con questa diciamo allargamento di personaggi che poi appunto autorevoli che votano per questa classifica.
Ma dunque il discorso cerco di sintetizzare perché ovviamente è molto complesso. No, la sorpresa è enorme, non c'è solo un po' di sorpresa, la sorpresa è enorme perché questa è una classifica che ovviamente ambisce ad avere un ascolto non solo nel circolo, come dire, dei cinefili e degli appassionati, ma come dire ha una sua forza comunicativa all'esterno, molto stimata, molto considerata, eletta anche da semplici appassionati, e la verità è che la stragrande maggioranza degli appassionati non sa nemmeno che cosa sia, cioè non ha mai sentito letteralmente nominare questo film, e quindi questo ovviamente crea la sorpresa e crea anche delle domande, cioè com'è possibile che un film sperimentale, duro, ostico, di ricerca, mettiamola così, del 1975, inedito in Italia ma anche in tanti altri paesi, possa addirittura battere Hitchcock, Fellini, Kurosawa, Wells e tutti gli altri, e questa è una domanda legittima. Ovviamente il motivo per il quale questo film così radicale arriva al numero uno è perché c'è una rivoluzione dentro la classifica che parte da lì ma colpisce anche tutto il resto dell'iceberg, non è solo la punta. Tanto è vero che troviamo al numero 7 un film di Claire Denis, che anche qui pochi conoscono, che si chiama Beau Travail. Al numero 30 c'è Il ritratto della ragazza in fiamme di Céline Chammat, di soli 2 anni e mezzo fa, che batte 8 e mezzo. Insomma, c'è una rivolta, mm-hmm, più che una rivoluzione di gusti. Questo perché è avvenuto? Perché evidentemente sono state fatte entrare volontariamente, e secondo me c'è anche del giusto in questo, delle figure che non votavano prima, che cominciano dalla critica femminista e da tutto il gruppo delle votanti donna che per motivi non, come dire, non di volontà, ma insomma per come sono andate le cose, erano una minoranza in questo patriarcato critico. Sono entrati tantissimi critici di tutti e 5 i continenti, di minoranze etniche, culturali e così via, e quindi hanno portato con sé dei controgusti, dei gusti controculturali, che hanno terremotato la classifica. Quindi da una parte è vero, e riassumo finendo, che la sorpresa è oggetto di polemiche che secondo me sono anche giuste, ma dall'altra parte dobbiamo anche accettare il fatto che questo è il risultato di un allargamento di sguardi sulla storia del cinema che prima erano tenuti fuori dalla porta, quindi di questo non possiamo non tenere conto.
Esatto, tra l'altro appunto una giornalista di Vox, Alissa Wilkinson, che appunto ha partecipato alle votazioni, ha detto che nonostante il film sia molto ripetitivo, sia dannatamente noioso, queste sono parole sue, John Dillman è però un esempio di film femminista seminale. E sempre secondo la Wilkinson dice che diciamo ha avuto molti voti secondo lei perché nel 2017 questo film è stato ripubblicato da un'azienda che si occupa di restaurare e rimasterizzare film d'epoca, la Criterion Collection, e cosa che a quanto pare l'avrebbe fatto anche conoscere a un pubblico un po' più ampio. Quindi dice, secondo lei questi potrebbero essere...
Ma è vero, nel senso che molta di questa classifica effettivamente è legata, ma anche nei decenni precedenti è legata a come i film tornano a circolare. Certo. La stessa donna che visse 2 volte ha goduto dagli anni 80 in poi di una riconsiderazione. Il film era sparito da 30 anni praticamente e poi è tornato a circolare nei cineclub, nei restauri, nelle aule universitarie, e ha fatto anche quello una rimonta incredibile, perché era considerato uno dei più brutti film di Hitchcock ed è diventato il più bello di tutti i tempi, di tutti i registi. E quindi in verità persino Vertigo, la donna che visse 2 volte, aveva avuto una storia piuttosto particolare. Quindi è normale che restauri e, come dire, anche condizionamenti culturali, cioè cambia il mondo, e quindi il grande film femminista degli anni 70 viene riscoperto e per l'entusiasmo arriva addirittura al numero uno. Ecco, questo secondo me è una dinamica comprensibile.
Tra l'altro tu appunto hai citato La donna che visse 2 volte, ho visto che poi sul tuo Facebook hai dato proprio un'anticipazione, tra qualche mese uscirà un tuo nuovo volume proprio dedicato interamente a questo film, giusto?
Esattamente, sì, in verità noi speravamo nell'introduzione di scrivere che era ancora il numero uno, e però ho cambiato l'introduzione, in fondo è comunque il numero uno dei classici, perché se studiamo l'Ackermann, Vertigo rimane al numero due. Comunque, ecco, io concludendo direi che c'è una cosa che secondo me va detta rispetto a tutto questo, cioè io sono molto aperto a questi cambiamenti, anche se non mi riconosco in questa classifica, ci sta e ci mancherebbe altro. Credo che il problema sia la sua decennalità, cioè il problema è che scolpendo nella roccia questa classifica, e ci porteremo fino al 2032 questa Jean Dielman e tutti questi interventi anche, come dire, molto movimentisti, no? dentro la classifica, mi chiedo se il ritratto di una giovane in fiamme reggerà così tanti anni, e cose del genere.
Ma anche lo stesso Parasite forse, non lo so.
Ma anche lo stesso Parasite, ovviamente, insomma ci deve essere un po' il tempo e forse bisognerebbe votare un po' più spesso, perché la società è cambiata, i tempi sono più frenetici e non è come nel 52 che potete aspettare 10 anni. Quindi il mio
magari ogni 5 anni
darebbe un termometro, una temperatura più chiara.
Esatto. Va bene, Roy, io ti ringrazio, grazie mille per questo tuo prezioso contributo. Grazie, ti auguro buona serata.
Buona serata.
Dal 6 all'11 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival. Al cinema La Compagnia, il meglio della cinematografia indiana contemporanea. Per una 22esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre, sfilate ed esplorazioni enogastronomiche. Ospite d'eccezione il pluripremiato regista Anurag Kashyap. River to River Florence Indian Film Festival. 6-11 dicembre al cinema La Compagnia e online su Più Compagnia in collaborazione con My Movies. Info river2river.it.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Nord e Aglio, in direzione Roma, code a tratti tra Barberino e Incisareggello. Sulla A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Pistoia, in direzione Firenze, code tra Firenze Nord e Firenze Perigliano, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fibili, a causa di un incidente, è chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrambe le direzioni. Per traffico intenso, code in uscita a Scandicci e all'Astra Assigna in direzione Mare. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni. A causa delle avverse condizioni meteo, la circolazione sulla linea Siena-Grosseto per la giornata di oggi è sospesa.
Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
You see tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space. Celestials. Celestials. I see the light shining through the rain. A thousand colors in a brighter shade. Rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me
what really matters. Let's make tonight go on and on and on.
You make me feel
we were made to be nothing more than this. Finding magic in all the smallest.
You make me feel
the way we notice. That's what really matters. Let's make tonight go on and on and
you
on.
You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel
eccoci qua, ancora con la settima sessione, alle 18.43. Come preannunciato in apertura di trasmissione, continuiamo a parlare di quello che accade al cinema e oggi al cinema esce un film molto importante che arriva direttamente dal concorso dell'ultima mostra del cinema di Venezia, però prima vado a salutare chi il film l'ha realizzato, ovvero la regista Susanna Nicchiarelli. Buonasera Susanna.
Buonasera.
Buonasera e benvenuta alla settima sessione. Sono molto contento che tu sia con noi questo pomeriggio nel nostro programma. Allora, appunto, come dicevo, da oggi nei cinema italiani, distribuito da 01, esce Chiara. Quindi la prima domanda che ti faccio è: perché oggi, nel 2022, tu, Susanna Nicchiarelli, hai deciso di raccontare la storia di Santa Chiara?
Beh, perché insomma credo che sia una storia senza tempo e comunque molto attuale. A me mi interessava soprattutto l'aspetto più umano, più terreno della storia di Francesco e di Chiara. E comunque anche il messaggio politico della loro storia, insomma questa scelta di vivere in povertà come testimonianza contro una società ingiusta, l'idea di costruire una comunità di uguali, il rifiuto del potere, la sfida al potere politico, insomma in quel caso il potere ecclesiastico, un potere anche politico molto, molto crudele, molto duro. Insomma, io ho sempre trovato che la storia di Francesco era una storia che ci parlava oggi e che aveva sempre comunque un impatto politico sulla contemporaneità a raccontarla. E credo che Chiara anche, che non è stata raccontata abbastanza, invece è una storia ancora più rivoluzionaria, perché poi Chiara portava avanti le idee di Francesco, ma poi come donna in realtà ha rappresentato ancora di più un problema per il potere ecclesiastico, tanto che poi alla fine la sua storia non è stata mai veramente raccontata per quello che era. In realtà nei secoli successivi è stata riraccontata, addomesticata, cambiata, mentre invece Chiara era una rivoluzionaria quanto Francesco, se non di più.
Senti, ci racconti un po' come hai lavorato poi alla realizzazione del film e anche che tipo magari di ricerche hai fatto sul personaggio di Santa Chiara.
Beh, io ho letto, quando insomma ho deciso un po' di approfondire la figura di Chiara, anche perché insomma l'avevo sempre vista passare sul fondo di San Francesco, no? Ho letto dei libri, alcuni anche molto noti in realtà, che appunto si sono più un'idea che era quella più della storiografia più ufficiale della Chiesa, invece poi mi sono capitato in mano libri di Chiara Fogoni, che appunto ha insegnato per tanti anni storia medievale all'università, è una medievista importante, è stata, e lei ha lavorato proprio sulla figura di Chiara e di Francesco, ed è attraverso i suoi studi e poi attraverso anche le fonti insomma che cita lei, come il processo di canonizzazione di Chiara eccetera, che ho capito che in realtà la storia era molto più interessante ed era anche molto molto più divertente da raccontare. Per questo lavorando con Michela Segoni, poi mi ha chiesto di farmi da consulenza durante la sceneggiatura. Lavorando con Michela Segoni, lei lavora moltissimo con le immagini, no? Lavorava e mi ha aiutato molto proprio anche a costruire il film, a immaginarlo. Poi ho lavorato anche con una storia della lingua per far parlare ai ragazzi appunto del film l'italiano di San Francesco, quello del Cantico delle Creature. Quello è stato molto divertente, che poi alla fine loro parlano un italiano volgare, diciamo, è italiano, sì, ovviamente, però è un italiano del centro Italia, insomma, che era appunto ancora una lingua molto molto agli inizi, insomma, che ancora non era scritto. Francesco fra i primi a metterlo per iscritto con il Cantico delle Creature. E questo italiano qui che si contrappone poi al latino, che è la lingua del potere, no? La lingua che si parla nelle chiese, che parlano appunto i papi, eccetera. Loro invece parlano la lingua della gente semplice. Questo era un elemento molto importante anche della rivoluzione francescana.
Parliamo invece appunto della protagonista Margherita Mazzucco, l'attrice nei panni appunto di Chiara. Hai sempre avuto in mente lei, oppure ci sei arrivata tramite un casting a scegliere Margherita Mazzucco come protagonista?
Beh, io ci sono arrivata, nel senso che mi interessava, l'avevo vista nell'Amica Geniale, una ragazza che ha giovane, quindi dell'età giusta, perché Chiara aveva 18 anni quando scappa di casa. Margherita, quando io l'ho incontrata la prima volta, appunto aveva 18 anni. Mi interessava questo perché è una rivoluzione fatta dai giovani, no? Quella di Chiara e di Francesco, poi fatta anche da gente di tutte le età, perché poi a loro si sono unite persone di tutte le età. Però mi interessava che lei avesse l'età giusta, fosse anche un po' bambina, era importante questo. Quando l'ho incontrata, ma anche vedendola nell'Amica Geniale, insomma, una forza molto particolare lei come attrice, un magnetismo forte, per cui questo era un po' quello che mi serviva, perché è un po' bambina, ma poi in realtà anche una consapevolezza, un carattere anche molto definito. Non era facile trovare una santa, in qualche modo questa ragazza, forse anche per la vita, insomma, che ha fatto, per il fatto che è cresciuta un set, quindi in qualche modo è cresciuta anche più in fretta, però poi è rimasta bambina, insomma, in qualche modo aveva questa cosa qua. Lei ha capito perfettamente il personaggio, ci abbiamo lavorato insieme, l'abbiamo costruita insieme, perché proprio a me interessava che fosse una ragazzina, ecco, Chiara, come era veramente.
Citiamo anche gli altri attori del cast: c'è Andrea Carpenzano, appunto, che fa San Francesco, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Valentino Campitelli, Giulia Testi, e anche una partecipazione di Luigi Locascio nei panni del cardinale Ugolino, giusto?
Allora, Luigi Locascio è il cardinale Ugolino, e poi alla fine del
Papa
film
Gregorio.
Il cardinale Ugolino è diventato Papa.
Papa Gregorio IX. No.
Sì, sia cardinale che Papa.
Che Papa, fa carriera, diciamo.
Io lo trovo, insomma, cioè, molto, molto interessante la sua interpretazione. Appunto, Luigi Locascio incarna proprio questo potere maschile, che viene messo in crisi da questa ragazzina, ecco.
E, appunto, noi abbiamo detto che il film è uscito oggi nelle sale cinematografiche italiane. Ci teniamo a specificarlo, perché la nostra trasmissione cerchiamo nel nostro piccolo di agevolare sempre le uscite nelle sale cinematografiche. Ti faccio appunto un'ultima domanda. Il tuo film è sempre stato girato, pensato per la sala, e tu hai lavorato anche in una serie televisiva come regista Netflix, quindi volevo sapere che differenze magari ci sono ora. Quella era una serie televisiva, e quindi magari fa storia a sé per lavorare tra il cinema e piattaforma.
Quella era una situazione particolare, sì, nel senso che io non ero regista, cioè non ero, sì, ero regista di quelle due puntate, però non ero showrunner, nel senso che non avevo né scritto, certo, né scelto gli attori, insomma, ho fatto esclusivamente il lavoro di regia. Io non per me il mio lavoro è per il cinema e per la sala, nel senso che a me proprio, io credo molto anche nel significato politico dei film, nel potere che ha il cinema di portare la gente insieme, di farla riflettere, di farla vivere insieme l'esperienza della visione, quindi per non parlare del fatto che proprio mi piace la qualità dell'esperienza che si fa in sala. come esperienza condivisa. Insomma, poi questo è un film che parla più di tutti della costruzione di una comunità, perché questi ragazzi costruiscono una comunità, e a me piace rivolgermi a una comunità e non ai singoli spettatori, insomma, solitari. Poi è chiaro che i film poi hanno una vita anche successiva alla sala, però per me la sala è il momento sicuramente più importante.
Bene, quindi noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici del nostro programma, appunto, ad affollare le sale. Tra l'altro, appunto, si preannuncia un fine settimana brutto col maltempo, e tra l'altro piove, quindi quale posto migliore di una sala cinematografica? Tra l'altro,
speriamo piova poco, ecco.
Non tanto, appunto, da dire tanto. Non resto a casa perché piove troppo, però un tempo uggioso, un tempo si diceva, no? Siccome io già sono anziano, quando ero più giovane dicevo, quando piove questo è tempo da cinema, e quindi dice piove, andiamo al cinema. Tra l'altro domani è pure una giornata festiva in tutta Italia, e quindi quale migliore occasione per andare al cinema a vedere, appunto, per l'appunto, Chiara di Susanna Nicchiarelli, che ringrazio e a cui auguro un grande in bocca al lupo per il tuo film.
Grazie mille, ciao.
Grazie, ciao Susanna, ciao. E noi, appunto, ci salutiamo con Susanna Nicchiarelli, andiamo ad ascoltarci il trailer del film Chiara, in uscita oggi.
Francesco, noi siamo pronte.
Gara de favarone! Avete da tornare a casa, alla potestà dello padre tuo.
Vuoi stare a servizio da ste monache? Perché?
Voglio vivere in povertà.
Madonna Chiara, guaritami sta creatura.
Avevi segnato la fronte, lo figlio si risanò. Fece un miracolo.
Noi sortiamo tutte quando serve, per portare tovaglie nelle chiese, per consolare le anime e i corpi degli infermi. Noi la clausura non la volemo fa.
Ma voi non siete frati, siete femmine.
Avete paura? Siamo perigliose.
La femmina fa tentazione nello peccato, con lo periglio del corpo e delle carni sue.
Statevi qua, statevi longe dalle femmine.
Ci chiudono le porte del monastero se proviamo a partire.
No! Cari!
Mi vuole marito a forza.
Signor Dio! Mi vede male! Lasciate la sorella mia!
Non lascio resta qui!
No! No! Ah!
Satanastro dello demonio.
Come facesti?
Dicono che sei santa, che facili miracoli.
Oh, per l'amor di te.
A Roma si parla tanto di voi.
Non volevo che mi chiamano santo, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco. Forse un giorno ci rincontreremo. Poi forse un giorno ci
rincontreremo. Poi forse un giorno ci rincontreremo. Bene, abbiamo finito con lo spazio dedicato ai film in uscita tra piattaforma e cinema. Nell'ultima parte della nostra trasmissione, prima di dare la linea al giornale radio di Nova Radio, ci stiamo un po' tutti preparando a quello che è l'evento, diciamo, di fine anno, se non proprio del 2002, ovvero l'attesissima uscita del secondo capitolo di Avatar, a distanza di 13 anni, in realtà in Italia sono un po' meno, forse 12 anni e mezzo, del sequel, appunto, di Avatar di James Cameron, che arriva al cinema esattamente tra una settimana. Quando andremo in onda la prossima settimana, il 14 dicembre, ci sarà già nelle sale Avatar, e ne parleremo in maniera approfondita con i nostri esperti in collegamento telefonico. Intanto Avatar è stato presentato alla stampa non italiana, un ristretto gruppo di stampa in America. Ci sono state fatte anche delle dichiarazioni da parte di James Cameron, che ha detto sostanzialmente che questa volta è vietato fallire, perché dal successo del secondo capitolo dipende poi anche il successo dei successivi capitoli, perché poi ci saranno ben 4 sequel di Avatar, quindi questo è il primo dei quattro sequel dell'originale, quello uscito in Italia nel gennaio del 2010. Vi leggo che cosa ha detto James Cameron con l'incontro con la stampa, e dice che è importante per un sequel onorare ciò che il pubblico ha amato dell'esperienza della prima volta, ma bisogna anche fargli perdere l'equilibrio, proponendo ciò che non si aspetta, e qui ci sono molte sorprese nella storia, dalle dinamiche familiari a nuove protagoniste della già ricca galleria di donne forti create appunto da James Cameron. A giudicare dalle prime reazioni entusiastiche della stampa americana, ancora c'è un embargo, ma ci sono, diciamo, delle reazioni a questa anteprima. Cameron pare che sia pienamente riuscito nel suo intento, e tra gli ammiratori del sequel c'è niente meno che Guillermo del Toro, che sui social ha già definito La Via dell'Acqua un risultato sbalorditivo e pieno di panorami maestosi ed emozioni su scala epica, un maestro all'apice delle sue capacità. Questo, insomma, è l'elogio di Guillermo del Toro per quanto concerne appunto Avatar 2. Ricordiamo che nel cast, tra i protagonisti del primo capitolo e vari new entry, ci sono praticamente confermati Zoe Saldana e Sam Worthington nei panni dei protagonisti, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Edie Falco e una new entry, ovvero Kate Winslet. È stato un po' un ritorno di fiamma tra Kate Winslet e James Cameron, che torna a lavorare con il regista a distanza di 25 anni da Titanic, il film che ha detto appunto il successo internazionale a Kate Winslet. Avatar 2 è un viaggio in un trionfo di biodiversità ambientato oltre 10 anni dopo i fatti del primo film, quindi il tempo più o meno che è passato tra l'uscita al cinema del primo e del secondo capitolo, e anche il tempo che è passato tra Avatar 1 e Avatar 2. E in questo film torniamo appunto tra la popolazione dei Na'vi, questo popolo blu del pianeta di Pandora, con la famiglia che Jack Sully ha formato con i Tiri, e sono costretti però ad affrontare un pericolo che li segue, è dover comprendere a quale punto siano disposti ad arrivare per proteggersi a vicenda. Continua James Cameron dicendo: avendo fatto un sacco di soldi, si gira un sequel giusto? Questa è la domanda che si fa. Però Steven Spielberg non ha fatto un sequel del suo film di maggior incasso, tipo E cita E.T. E Cameron dice che appunto è difficile essere all'altezza, tuttavia avevo questo fantastico cast e diventato ormai come una famiglia. Mi hanno ispirato per la direzione che volevo dare alla storia e ai personaggi. Nel primo film la trama era più semplice, qui invece Cameron è andato più a fondo nelle emozioni e all'interno delle dinamiche familiari e della responsabilità di essere genitori, mostrando anche la prospettiva dei figli. Non c'è solo il tema della difesa dell'ambiente, questo lo aggiunge il produttore di Avatar, che è John Landau, poiché Jim punta l'attenzione anche sul riconoscersi e accettarsi a vicenda nella diversità. Nel nuovo salto nel mondo di Avatar ci ha aiutato molto lo script, che era impressionante. Jim aveva costruito anche tutte le battaglie e i cambiamenti avvenuti nel clan in questi 10 anni, spiega appunto Landau. E vi leggo un'ultima dichiarazione da parte di Kate Winslet, che ha detto: tornare a lavorare con Jim mi aspettavo il meglio di tutto per la sua precisione e il suo pensiero profondo, ma ciò che mi ha attirato più di tutto sono i suoi personaggi. Lui ha sempre scritto per le donne non solo personaggi forti, ma leader per i loro valori, la loro integrità, le loro capacità. E nel cast appunto c'è anche Sigourney Weaver, che ha detto che ero onorata e terrorizzata che avesse pensato a me per renderla meglio, per costruire meglio il suo personaggio. Ho studiato il modo di muoversi e parlare delle teenager, ho pensato a chi fossi io a 14 anni. E insomma, c'è una grandissima attesa, c'è poco da dire nei confronti di questo Avatar 2, che appunto dalle prime reazioni, come vi ho appena enunciato, sembra aver colpito un'altra volta nel segno, ma le parleremo in maniera approfondita la prossima settimana qui alla settima sessione, perché il tempo a nostra disposizione è esaurito. Sono le 19:01. Su Nova Radio adesso arriva il giornale radio, subito dopo una puntata imperdibile di Mai Partiti con Giacomo Alberto Vieri. Io come sempre vi auguro una buona serata.